I tuoi diritti in diretta, un servizio realizzato dalla redazione di Informa Consumatori in collaborazione con le principali associazioni dei consumatori.
Buongiorno e benvenuti da Chiara Falcone a una nuova puntata dei tuoi diritti in diretta. Oggi parliamo di OGM dopo la decisione della Commissione Europea di liberalizzare il commercio della patata Anflora e di mais contenente appunto OGM. Ne parleremo con Marcello Bugliatti, ordinario di genetica all'Università di Firenze, e con Dario Bressanini, chimico e ricercatore presso l'Università di Como. Ma prima andiamo ad ascoltare la scheda preparata dalla nostra redazione.
Informa consumatori.
Oltre 130 milioni di ettari. Questa è l'enorme superficie di terreni coltivati con alimenti OGM nel mondo. Di questi, oltre la metà si trovano negli Stati Uniti. Le coltivazioni transgeniche sono in aumento costante da oltre 20 anni e sebbene l'Unione Europea abbia a riguardo leggi molto più severe del resto del globo, attraverso le importazioni la possibilità di consumare alimenti geneticamente modificati è pressoché certezza. Le tecniche di ingegneria genetica per la coltivazione hanno diviso da molti anni gli scienziati, da una parte i sostenitori che vedono gli OGM è un antidoto alla fama nel mondo, dall'altra i detrattori che paventano invece rischi anche gravi per la nostra salute.
Informa consumatori.
Eccoci tornati in studio, sempre ai tuoi diritti in diretta. Siamo ora in collegamento con il professor Marcello Bugliatti, ordinario di genetica presso l'Università di Firenze. Buongiorno. Come prima domanda partirei dalla patata Anflora e dal mais, che sono stati appunto liberalizzati dall'Unione Europea. Nello specifico, in quali ambiti verranno utilizzati questi prodotti?
Il mais viene utilizzato come tutti i mais generalmente, fondamentalmente per l'alimentazione del bestiame, però anche per l'alimentazione umana di quelli che mangiano polenta, insomma. Per quanto riguarda la patata, teoricamente questa patata qua dovrebbe essere utilizzata solo a scopo industriale, hanno lasciato aperto anche l'utilizzazione in campo animale per la nutrizione degli animali domestici, immagino bene. Non c'è scritto da nessuna parte che verrà utilizzata per l'alimentazione umana, però è imprescrutabile la cosa, perché non è che sia vietata.
Ho capito, lasciato aperto, non è stato specificato.
Questo è tutto aperto, come tutti i prodotti industriali naturalmente vengono, non sono utilizzati solo per uno scopo necessariamente, possono essere utilizzati in vario modo e sono le imprese che vedono dove ci guadagnano in più a utilizzarli, insomma, come è ovvio.
Certo, l'Italia dice no, però con le importazioni ci potrebbero arrivare lo stesso, se non già ci arrivano.
Ora non arrivano perché per ora questa patata, devo dire la verità, non è che sia coltivata da nessuna parte in modo abbastanza esteso, per ora non è così. Io ancora non sappiamo quanto questa patata realmente possa essere coltivata, perché ci sono stati diversi casi di OGM che sono stati propagandati come l'ultima meraviglia del mondo al solito eccetera, che poi dopo non sono mai stati immessi realmente nel commercio. Basta pensare al Golden Rice, che era quel riso che faceva con vitamina A, che è stato ritirato da Syngenta perché non produceva sufficiente vitamina A, tant'è vero che si calcolava che ci volevano 8 kg al giorno di riso per avere una quantità di vitamina A possibile. Adesso ha cercato di migliorarlo, però per ora non ha migliorato nulla, per cui non è ancora nemmeno detto che ci saranno vaste coltivazioni in questa patata. Si è aperta però la possibilità, il che per Monsanto ha un significato finanziario immediato, perché tutte le volte che si apre una possibilità alla coltivazione su vasta scala di un OGM che loro magnificano eccetera eccetera, il titolo in borsa salta in su, perché bisogna tenere presente che le multinazionali non guadagnano direttamente dalla vendita dei prodotti, questi vengono venduti dalle sementiere che sono loro suddite, diciamo, o da altri, ma i soldi di Monsanto, che sono tantissimi, si guadagnano con i brevetti e si guadagnano con la speculazione in borsa. Il titolo in borsa sale se c'è uno scoop positivo per l'impresa. È successo con altri prodotti, per esempio con le mucche clonate, è successo con altri che non esistono proprio, però nonostante questo il diritto di commercializzazione ha fatto affluire un sacco di soldi alle casse delle multinazionali per il gioco finanziario che c'è in giro. Questo è il meccanismo. Purtroppo l'economia infernale che ci sta, secondo me, uccidendo. Ma
certo, sempre più condizionando, questo sicuramente. Senta, io invece ho letto da qualche parte che la patata Anflora potrebbe avere come grave problema il fatto di avere un gene resistente agli antibiotici. Questo è vero?
Sì, ce ne ha due.
Ah, ecco.
Per la verità ce ne ha due. Uno è un gene per la resistenza alla canamicina e l'altro è un gene per la resistenza alla neomicina. La resistenza alla canamicina è un po' meno pericolosa perché la canamicina non è un antibiotico usato per le malattie umane generalmente, diciamo. Invece quello per la neomicina è molto pesante perché la neomicina viene invece usata abbastanza ampiamente, in particolare contro la tubercolosi, per cui un gene per la resistenza alla neomicina, se passasse a un batterio che porta la tubercolosi, per esempio, ma anche a altri batteri in persone trattate con neomicina, sarebbe un problema.
Certo.
Era fra l'altro vietato dalla direttiva 18/2001 dell'Unione Europea, che aveva detto che non ci poteva essere nessun gene per la resistenza a nessun antibiotico negli OGM.
Ah, ecco, e quindi questo conflitto tra direttive si deve risolvere.
Questa non è una direttiva, questo
è
un permesso, mentre invece quell'altro è una direttiva. Mi hanno detto, non ne sono sicuro, che c'è stato un trucco, cioè hanno inserito, non so come, non so quando, non so eccetera, due virgole lì dove la direttiva dice che non possono essere utilizzati antibiotici, ci hanno scritto che non possono essere utilizzati antibiotici dannosi per la salute umana, cioè impiegati nella medicina, qualcosa del genere, non ho visto. E infatti, se avete visto, ora la propaganda dice che ma non c'è problema per questa resistenza agli antibiotici, perché questi antibiotici qua non si usano, cosa che è falsa per la neomicina, appunto.
E dopo queste ultime riflessioni salutiamo allora il professor Marcello Buiatti, ordinario di genetica presso l'Università di Firenze. Grazie per essere stato qui con noi e i tuoi diritti in diretta.
Ma di nulla, arrivederci.
Siamo ora in collegamento con Dario Bressanini, chimico e ricercatore, che ha tra l'altro pubblicato un libro da poco, OGM tra leggende e realtà. Ecco, come prima domanda io partirei proprio dal suo libro, in cui dice che molti valutano l'OGM come un nemico, no? Da cui tenersi lontano. Ecco, però molto spesso noi abbiamo anche dei nemici, non tra gli OGM, fra cose che mangiamo, fra alcuni alimenti, senza saperlo magari. Ci può fare qualche esempio?
Ci sono tantissime cose che... Cioè, la percezione del rischio che ha il consumatore è molto strana. Cioè, io vedo persone, non so, che fumano e però vanno a comprarsi il cibo biologico perché temono che ci sia un qualche residuo di pesticidi. Questo è irrazionale. Moltissime delle cose che mangiamo sono potenzialmente pericolose. Che ne so io, ci sono un sacco di alimenti allergenici, dalle fragole ai kiwi, la soia stessa, però non è che vengono vietati perché qualcuno ogni anno sta male, magari finisce all'ospedale. Quindi invece gli OGM, questi che sono stati approvati dall'Unione Europea, hanno passato tutti i possibili test di sicurezza, ecco. Per cui mangiare è una cosa che comunque ci espone a dei rischi quando mangiamo. Basti pensare a tutti quelli che subiscono un'intossicazione alimentare. Che ne so, io settimana scorsa ho letto che sono morte delle persone in Austria perché hanno mangiato un formaggio contaminato da listeria, cioè un'infezione batterica. Insomma, quindi noi non ce ne rendiamo conto magari, ma quando mangiamo siamo comunque esposti a dei rischi, ecco, che sono superiori a quelli ipotetici di qualsiasi OGM finora approvato.
Allargando un pochino il discorso, in generale, sì, facendo un bilancio sui vantaggi che ha portato l'OGM anche nei paesi in via di sviluppo.
Allora, nei paesi in via di sviluppo, l'unico OGM che finora è parso funzionare molto bene, mediamente chiaramente, poi ci sono sempre dei casi in cui può non funzionare o di deviazione dalla media, è paradossalmente un OGM che non si mangia, perché è il cotone che resiste agli insetti, quindi esprimendo direttamente una proteina insetticida che è innocua per gli esseri umani, tanto è vero che è la stessa che si usa per esempio in agricoltura biologica. In agricoltura biologica spargono un batterio, si chiama batterio BT, per combattere gli insetti. Ecco, questo cotone, questa proteina la produce direttamente, quindi non ha bisogno di spargere gli insetti. Ecco, questo è un cotone che ormai è largamente utilizzato in Cina, per esempio in India, sono grandissimi produttori di cotone che poi noi importiamo e le nostre magliette sono fatte con questo cotone. Ci sono stati quindi vari rapporti internazionali di agenzie serie, la Banca Mondiale piuttosto che la FAO, che hanno analizzato i risultati economici nella media e hanno visto che ci sono stati grossi benefici sia all'ambiente, perché chiaramente non dovendo utilizzare insetticidi o comunque riducendo il numero di spruzzate di insetticidi, l'ambiente ne viene giovato. Ci sono stati quindi dei giovamenti economici dei contadini, che mediamente sono piccoli contadini, cioè hanno appezzamenti molto piccoli di qualche ettaro, perché hanno dovuto spendere, nonostante i semi OGM costino di più, perché chiaramente sono venduti a un costo superiore da chi li produce, però cioè riducono l'utilizzo di pesticidi, quindi globalmente i contadini ci guadagnano, perché costa... dunque in India ad esempio il costo addizionale dei semi del cotone BT costa come un trattamento di pesticidi, di insetticidi in più, risparmiando però 4 trattamenti, quindi diciamo economicamente ci conviene.
Certo, ecco, praticamente se io ho capito bene, mi corregga se sbaglio, si può intervenire ora come ora sui geni di cui noi sappiamo per cosa sono responsabili, giusto?
Sì, sì.
Ecco,
giusto.
Però si sa anche che i geni possono ovviamente essere responsabili per più caratteristiche. Allora mi chiedo, nel momento in cui uno interviene soltanto su quella caratteristica, si rischia di alterare anche altre caratteristiche che magari non sappiamo?
Allora, sì, ma questo è vero anche per qualsiasi incrocio, cioè quando si fanno gli incroci normalmente... o si fanno le mutazioni, perché poi ci sono tutta una serie di altri processi che vengono normalmente utilizzati per modificare il DNA dei vegetali, ma non vengono diciamo legalmente etichettati come OGM. Comunque quando uno fa un incrocio anche normale, può trovarsi anche delle caratteristiche indesiderate, ecco perché poi bisogna verificare a posteriori se tutto funziona. È per questo che vengono fatte le analisi alle varie piante, per vedere che ad esempio tutto il resto dei geni funzioni correttamente, ecco. Tra l'altro c'è meno rischio che ci sia un'alterazione con gli OGM, perché io inserisco un gene solo e normalmente poi si va a vedere addirittura dove è andato a finire, per cui si ha un'idea molto maggiore, molto migliore di quello che sta succedendo alla pianta, che non invece con, che ne so, delle mutazioni effettuate per radiazioni, che è una tecnica che viene spesso utilizzata, ma nessuno ne parla, piuttosto che in altri metodi. Quindi diciamo, è per questo che viene fatto il controllo a posteriori, certo.
Infatti proprio di questa tematica poco conosciuta, appunto di una mutazione attraverso le radiazioni, che però i cui prodotti non vengono considerati OGM, giusto?
No, esatto, questo è un paradosso, sono 20 anni, 30 anni che appunto noi modifichiamo con delle radiazioni i prodotti, ma prodotti che poi troviamo c'è il grano famoso, il grano creso che usiamo per la pasta, piuttosto che patate, piselli, così via. E lì paradossalmente uno muta con radiazioni, poi vede cosa succede alla pianta che esce, ma nessuna legge impone di vedere effettivamente che cosa è successo al genoma e ai DNA. Ci possono essere state tantissime altre modifiche e noi non ne sappiamo niente, però legalmente non sono OGM, per cui non c'è nessun tipo di regolamentazione. Cioè il fatto di essere OGM è una definizione legale più che scientifica, perché anche in questi casi il DNA è stato modificato, ecco, però appunto legalmente non rientra nella categoria.
Forse questa può essere considerata sicuramente un'altra contraddizione.
Sì.
Certo. Senta, per salutarci, l'ultima sezione del suo libro è molto simpatica, perché ci sono i cosiddetti miti da sfatare, no?
Ah, sì.
Ne sceglie uno per salutarci.
Allora, il mito in assoluto più diffuso e più falso è che gli OGM siano sterili. Gli OGM non sono sterili, questo è un mito messo in giro da Vandana Shiva, un attivista indiana che combatte gli OGM. No, gli OGM non sono sterili, questo è il mito che voglio sfatare.
Salutiamo allora Dario Bressanini, ricordo, ricercatore e chimico presso l'Università dell'Insubria a Como.
Arrivederci.
Bene, siamo giunti alla fine del tempo a nostra disposizione. Chiara Falcone vi saluta, ma prima vi ricorda il nostro sito www.informaconsumatori.it, sul quale potrete abbonarvi alla nostra rivista, il nostro indirizzo email redazione@informaconsumatori.it e naturalmente il prossimo numero di Informa Consumatori in edicola con una bella inchiesta sull'acqua. È davvero tutto, arrivederci alla prossima settimana.